al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Il sabato sera dalle macchine i giovani con le loro fidanzate mi gridavano insulti, sputavano, ridevano di me e io desideravo tanto andare come loro al bar, in discoteca, ballare, avere degli amici, studiare, vivere e mi chiedevo: ma perché io devo essere una schiava? Perché non posso vivere? Volevo solo i miei 16 anni. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta del nostro programma Al di là della notizia. Io saluto e ringrazio Gustavo Messina che è in console, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto questa puntata di Al di là della notizia con una frase che abbiamo estratto da un bell'articolo di Lucia Bellaspiga apparso su Avvenire nei giorni scorsi. Era la testimonianza di una giovane rumena, Nadia, a 16 anni obbligata a prostituirsi, mesi in una buia cantina, poi la strada, ricordo l'odore e lo schifo, finché una notte arriva Don Oreste Benzi, arriva alla comunità Giovanni XXIII e la salva dalla strada, come è successo per altre migliaia di ragazze. Una testimonianza che serviva alla giornalista di Avvenire per ricordare anche una situazione molto attuale, e che cioè in un paese come la Svezia dal 1999 è in vigore una legge, la 408, che punisce il cliente di una prostituta con una detenzione fino a 6 mesi e con multe molto salate. Non è tollerabile nel 2000 accettare questa grave forma di inciviltà, hanno stabilito gli svedesi, che hanno individuato, secondo le regole del mercato, il maggiore responsabile di chi, richiedendo, tra virgolette, la merce umana, mette in moto il racket. Svezia, ma anche la Norvegia, hanno così aperto una strada che ha dato ottimi risultati. C'è da chiedersi che cosa ancora impedisce all'Europa un'azione congiunta di civiltà. Tant'è vero che l'Associazione Giovanni XXIII ha fatto proprio una proposta diretta al Presidente del Consiglio italiano Monti affinché siano adottate leggi simili in Italia. Noi ne parliamo quest'oggi con due ospiti che ringrazio molto per essere con noi. Saluto Roberto Gerali, che è responsabile del servizio antitratta proprio dell'Associazione Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. Gerali, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
E saluto anche Suora Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata, responsabile del settore tratta dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia, una voce molto conosciuta ai nostri ascoltatori, un personaggio importante nel mondo ecclesiale, non solo italiano. Suora Eugenia, ben ritrovata.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Gerali, partiamo proprio con la vostra proposta rilanciata dal quotidiano Avvenire. Ci appelliamo a Monti perché senza una legge nazionale questi tentativi, comunque utili come deterrente, i tentativi compiuti da diversi comuni italiani che hanno cercato soluzioni contro il racket, non bastano. Ecco, qual è la vostra proposta?
Ah, è semplicissima, di seguire la linea che è stata presa appunto da 11 anni dalla Svezia e da gennaio del 2009 dalla Norvegia. Noi siamo molto contenti che anche la Francia possa prendere questa direzione. Il problema di fondo è proprio questo, cioè la persona che si avvale delle prestazioni sessuali a pagamento deve essere punita, il cosiddetto cliente. Allora, noi non ce l'abbiamo con la persona in sé per sé, però dobbiamo far comprendere che nella situazione attuale in cui ci troviamo, le persone, i clienti, ripeto, quasi 10 milioni, il 70% hanno famiglia, hanno figli. Ci rendiamo conto in che stato di degrado e di diciamo ingiustizia si sta andando verso in questi anni e nessuno tace, nessuno fa niente. Quindi dobbiamo far prendere coscienza a queste persone che sono responsabili di un orrore, che sono nelle loro mani, c'è una vita di una persona, di una bambina. Possibile che questo non si capisca nella nostra civile Italia, che a questo punto noi diciamo: ma quanto è civile se continuiamo a permettere un orrore del genere? Allora l'orientamento è favorevole in questa direzione, perché è inaccettabile che il 40% delle bambine che troviamo sulle strade, ripeto, quando arrivano, perché poi non riusciamo a contattarle e a poterle liberare da quella terribile situazione, ecco, poi diventano a volte maggiorenni sulle strade, vanno veramente liberate, vanno tutelate, e il primo responsabile è il cliente, perché con la sua continua domanda foraggia il racket, alimenta questo orrore, questa schiavitù che va debellata, ed è possibile, lo dimostrano questi paesi, perché non si vuole fare, noi diciamo. Ancor più abbiamo una legge buona in Italia per quanto riguarda il contrasto a chi si avvale delle prestazioni sessuali di minorenni, che però è la 38 del 2006, così la citiamo, proprio la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, poi anche contro la pedopornografia, anche a mezzo internet. Ecco, non è applicata, ma per il semplice motivo che poi il cliente si, come dire, tutela, viene diciamo così, non punito, perché dice: io non conosco, cioè io non posso dimostrare, cioè voi che mi volete punire non potete dimostrare che la ragazza è minorenne. Ecco, questo è il cardine, ecco, che manca anche nella legge, nella 38 del 2006. Quindi capite, basta un cavillo e questo orrore continua. Questa legge viene applicata anche per coloro che si avvalgono delle prestazioni sessuali di italiane, delle ragazzine. E però quando succede questo a una ragazzina italiana, c'è una levata di scudi. Il paese, non accetta questa ingiustizia, questa situazione. Allora noi diciamo, per queste ragazze straniere, perché due pesi, due misure? Ma non sono figlie di Dio anche loro? Non sono sorelle che soffrono? Non sono persone? La loro dignità,
ecco,
non è pari?
Certo, Gerali, secondo lei perché in Italia, nel Parlamento italiano, qualsiasi proposta di legge che va nella direzione di punire i clienti ha sempre, non ha mai avuto fortuna?
L'abbiamo detto anche nell'articolo che poi è stato preso da Avvenire, lo diceva il nostro fondatore Don Oreste Benzi, gli dicevano così persone molto in alto, anche noi stessi nel gennaio 2004 abbiamo depositato presso la Camera dei Deputati una proposta di legge di iniziativa popolare che seguiva l'orientamento della Svezia, era praticamente sulla stessa linea. Dissero così: padre, lei è un illuso, perché nessun partito è disponibile a perdere 10 milioni di voti da parte degli uomini. Ecco da parte nostra quale può essere una delle cause per cui nessuno tace, come dire, nessuno fa nulla e tutti, diciamo così, si sentono, ecco, non chiamati a fare questo atto di giustizia.
Certo, tutti tacciono, nessuno fa nulla. Sentiamo cosa ne pensa Suor Eugenia. Suor Eugenia, cosa pensa di questa legge, per esempio, in vigore in Svezia, che punisce il cliente con la detenzione fino a 6 mesi e multe molto salate?
Dunque, io per quanto riguarda questa legge l'ho seguita fin dall'inizio, perché ormai sono anni e anni che noi religiose lavoriamo sul campo, soprattutto per la protezione dalle vittime e anche per il contrasto della tratta di esseri umani. Io aggiungerei qualche cosa di più a questa legge. Questa legge potrebbe essere veramente appropriata solo se accompagnata da un cambio di mentalità. Da un cambio di mentalità che vuol dire un cambio di cultura. Ritornare a riappropriarci di una cultura che ha veramente come primo elemento essenziale il rispetto della persona. Perché il cliente a volte è anche pronto a pagare la multa, ma se non cambia nella sua mente questa attitudine e non acquisisce l'idea che lui veramente sta trasgredendo a un qualche cosa di essenziale che va contro la dignità e il rispetto di una persona, di una donna, di una minorenne, lui può pagare la multa ma non cambia niente. Quindi noi saremmo del parere sì di avere delle legislazioni ben fatte, anche che siano di deterrente a questi clienti, ma soprattutto dobbiamo lavorare su creare mentalità nuove, su creare valori, cioè riappropriarci dei nostri valori umani e anche spirituali, in modo da aiutare il cliente a capire che cosa veramente lui sta facendo con questo atto, perché viene tutto giustificato. Si giustifica il fatto che io sono libero, posso fare quello che voglio, perché io pago e posso fare quello che voglio. No, signore, tu non puoi pagare il corpo di una minorenne, non puoi pagare la dignità di una persona, perché quella è un dono sacrosanto. Questi sono i punti cardini su cui noi ci battiamo molto e soprattutto iniziando dalle scuole, dai nostri giovani, aiutare a capire, perché non basta soltanto parlare di prevenzione dai paesi di origine, perché queste persone non vengono. Noi dobbiamo lavorare perché i nostri uomini, i nostri clienti possano veramente capire e anche lavorare e formarsi una mentalità diversa, che nessuno può essere scusato di pagare il corpo di una minorenne, perché quello è un dono sacrosanto. Quindi io direi ci sono due elementi molto importanti da tenere presente: ci può essere la punizione di fronte a un continuo, veramente una continua trasgressione di questa realtà, di questa comprevendita del mercato di esseri umani, ma c'è anche soprattutto la formazione. E qui, oltre a questo che riguarda veramente il cliente, ci sono delle lotte particolari che noi siamo, anche come religiosi, come organizzazioni, impegnate. Prima di tutto la lotta alla povertà. Perché ci sono tante persone sulle nostre strade, tante giovani? Perché scappano da paesi pieni di povertà.
Certo, certo.
Quindi la prima cosa che noi dovremmo fare, davvero proprio a priori, è quella davvero di fare una lotta alla povertà. Poi una lotta alla corruzione. C'è una corruzione a tutti i livelli. Non soltanto per quello che riguarda l'anello del cliente, è uno degli anelli di questa terribile catena, e questa catena ha tanti anelli, la povertà di queste persone, poi la corruzione anche dei governi, a volte delle forze dell'ordine, di tutti quanti guadagnano sulla pelle, sulla sofferenza, sulla morte anche di queste giovani.
Ecco, sì, suor Eugenia, scusi se la interrompo, tra l'altro ricordiamo il bel libro che lei ha realizzato assieme ad Anna Pozzi proprio su questo tema, Schiave, no?
Sì.
Si intitolava.
Sì.
Però ecco, a proposito di educazione e di formazione, voglio sentire su questo aspetto poi anche Roberto Gerali,
sì,
dell'Associazione Giovanni XXIII. In molti in Italia pensano che prostituirsi sia una scelta libera e dunque le prostitute debbano essere lasciate libere dalla legge di esercitare la loro attività. E cosa ne pensa, suor Eugenia, di questo,
guardi,
chiamiamolo luogo comune?
Io penso che nessuna donna, se avesse altre opportunità, sceglierebbe di fare la prostituta. Perché veramente quello vuol dire un annientare quello che è la bellezza, la ricchezza di ogni persona, soprattutto di ogni donna che ha veramente questa grande capacità di amore, di donazione, di vita, di accoglienza. Quindi se le persone avessero le opportunità adeguate di poter fare qualche altra cosa, nessuno, io nella mia lunga vita a contatto con queste persone, anche nelle case di accoglienza, sulle strade, sulla salaria, di notte, non ho trovato nessuno che mi ha detto sì, io la faccio perché voglio fare e mi sento di fare e trovo gusto a farle. Tutte mi dicono io sento schifo a fare questa cosa, ma non ho altra opportunità, non ho altra possibilità di guadagnare per la mia famiglia, per i miei bambini, per qualcuno che ha bisogno. Quindi ecco quello che noi dovremmo davvero lottare: contro la povertà, contro la corruzione e anche contro l'ignoranza, perché questi sono elementi fondanti che davvero noi dobbiamo riuscire a spezzare tutti gli anelli della catena per liberare queste schiave. Lei aveva accennato il libro Schiave. Dopo quel libro noi abbiamo scritto un altro libro, ecco, proprio la lotta per la dignità della donna, la sua dignità, che è importante, spezzare le catene di queste schiave.
Certo.
È difficile spezzare una catena, però se spezzi gli anelli della catena, che ogni anello ha un nome, ecco che allora anche la catena viene spezzata, e qui siamo dentro tutti,
Bene.
Non c'è nessuno escluso,
ecco.
Governi, chiesa, comunità, scuole, mezzi di comunicazione, clienti, paesi di origine, di transito, di destinazione.
Certo, ecco, volevo sentire su questo aspetto invece Roberto Gerali.
Benissimo.
No, mi fa piacere sentire anche le parole su Eugenia, mi sembra che siamo abbastanza in linea, ma poi ci conosciamo e collaboriamo anche. Dani, lo conosco.
Ecco, quando voi incontrate sulla strada queste ragazze, come faceva Donoresse,
sì,
per proporre loro,
certo,
un'alternativa, ecco, trovate persone che compiono questa attività, la svolgono come dire consapevolmente perché vogliono svolgerla, o sono obbligate, forzate?
Sono tutte obbligate, l'abbiamo detto già svariate volte, in miriade di testimonianze alla televisione.
Ma con metodi anche cruenti, non è vero?
Ma certamente, ma guardi, adesso noi proprio in questi giorni è arrivata una ragazzina nigeriana, probabilmente minorenne, incinta di 3 mesi, aveva paura, guardi, di mettersi in contatto con noi Perché? Perché dice ci sono delle associazioni, mi hanno detto, o addirittura anche degli uomini, che mi vogliono far abortire. E io non voglio abortire. E ho detto, ma quando è arrivata, abbiamo scoperto questo, e lei era parla pochissimo l'italiano, parla la sua lingua, o malissimo l'inglese, si capisce, no? Un pochino, chi conosce la Nigeria, anche il suo presidente conosce bene la Nigeria, dove hanno anche le case di accoglienza. Ecco, il timore di poter esporre, no, la sua volontà, comunque di essere aiutata, no, nella sua integrità, nel salvare questa creatura. A noi ci si è aperto il cuore, capisci? Quindi, ma quante invece di queste ragazze sono costrette ad abortire, sia dai magnaccia, da racket, sia dalle fiancheggiatrici e a volte anche dai clienti stessi, perché capita che anche loro mettano incinta, no, queste povere figlie. Ecco, allora noi diciamo non è possibile, è assurdo, è ingiusto, la parola è proprio questa, è una grave ingiustizia. E da qualche parte dobbiamo partire, perché fino ad ora quel che è stato fatto non ha portato i frutti di cui queste persone che soffrono e che sono veramente povere hanno diritto e hanno bisogno, lo stato loro di necessità. Dobbiamo partire da loro, dagli ultimi, dai poveri, dobbiamo partire da loro, non da noi che stiamo bene, abbiamo la casa, abbiamo il mangiare più o meno, ce la sappiamo cavare, ma loro no, loro no. Ed è veramente falso quando viene detto che le ragazze lo vogliono fare liberamente. L'abbiamo detto, quando vengono da noi è chiaro che se si incontrano sulla strada sono costrette a dire così, ma quando vengono nelle nostre realtà di accoglienza, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, ecco che si apre invece il loro cuore e raccontano qual è la verità.
Cosa diceva Don Oreste a chi diceva, beh, è un mestiere come un altro?
Ah, lo diceva sempre, ma guardi Don Benzi, il mestiere più antico del mondo. Allora gli diceva così, ma sa cosa dicevano in Svezia coloro, le deputate? Il 50% del Parlamento era composto dalle donne, sono andate quindi anche loro, no? Parecchio in alto, e hanno, diciamo così, sviluppato e dato vita a questa legge. Dicevano così che l'antico mestiere, il mestiere più antico in Svezia è la massaia, santo Dio, ed è vero. Ecco, ma perché allora dobbiamo cadere sempre in quei luoghi comuni? No, diamo una svolta, ma è vero, diamo una svolta culturale, ma è vero, già ci sono dei segnali positivi, no? Di speranza, ecco, non è che tutto va male, diamo anche un segnale, no? Che comunque anche le associazioni stesse stanno facendo la loro parte, è chiaro che bisognerebbe fare di più proprio per debellare questo errore, però nello stesso tempo, ecco, dobbiamo partire veramente da chi soffre e non permettere loro di stare neanche un giorno sulla strada, ed è possibile.
Suora Eugenia, sì. Ecco, lei giustamente diceva, sì, d'accordo, una legge serve, però serve soprattutto, e lo ripeteva anche Gerali dell'Associazione Giovanni XXIII, serve soprattutto un cammino di evangelizzazione, di promozione, sì, culturale su questi aspetti. Ma lei in qualche modo se la sentirebbe come rappresentante dell'ufficio tratta dell'USMI di unirsi un po' a questo appello che l'Associazione Giovanni XXIII ha fatto un po' anche al governo italiano, perché si adegui un po' la legislazione, facendo la scelta che, come ricordava Gerali, sta facendo anche la Francia, perché il nuovo ministro per le pari opportunità in Francia, Najat Vallaud-Belkacem, sembra orientata ad andare verso una legge simile a quella svedese. Io le faccio questa domanda così la improvviso, suora Eugenia, non voglio mettere in difficoltà, ma cosa ma ne
no,
pensa?
No, non è niente di improvviso, di difficoltà. Questa è una posizione che noi ben volentieri accogliamo, accettiamo, unita alla posizione veramente della formazione, della mentalità, della cultura, di valori nuovi della persona, perché la legge da sola non risolve il problema. Invece la legge unita, ecco, tutto quello che può essere la formazione, soprattutto dei giovani, perché noi pensiamo che a volte certe persone incallite in questa mentalità, per loro dai una multa di qua, vanno di là, quindi non cambia niente in loro, ma invece noi dobbiamo cambiare la mentalità di una società diversa, una società dove è basata sul rispetto e sulla dignità della persona. Il secondo libro che abbiamo scritto con Anna Pozzi, davvero Spezzare le catene, ha questo scopo. scopo, e molte scuole hanno già fatto leggere agli studenti questo libro e hanno poi chiesto un dibattito con l'autore. È stato veramente un momento molto bello, perché vedi che i giovani sono molto più sensibili e accettano molto più volentieri questa nuova forma di formazione, proprio di capire che cosa vuol dire, perché loro, vedendo tutto quello che vedono fare gli altri, credono che sia una cosa più che normale, più che logica, ma quando si parla con i giovani di situazioni diverse, allora capiscono. Poi noi abbiamo ancora un altro punto su cui stiamo battendo moltissimo, è quello del recupero delle donne vittime di tratta, offrire a loro delle opportunità. All'inizio degli anni 98, quando è uscita la prima legge in assoluto che dava un permesso di soggiorno a queste persone che lasciavano la strada, chiedevano l'aiuto, volevano veramente riappropriarsi della loro vita, della loro dignità, noi siamo riuscite a recuperare più di 6.000 donne passate nelle nostre comunità di religiose, che le accoglievano, che le accompagnavano in questo cammino di recupero. Adesso lo troviamo molto più difficile, perché le stesse questure non accettano più di applicare questa legislazione, ma noi questa legislazione è la più preziosa che abbiamo, perché possiamo dare a queste persone la voglia di riprendersi in mano, di diventare persone normali, con la loro dignità, con la loro vita, con il loro futuro.
Bene, quindi grazie, questa è quella grazie che anche chiediamo. Per questo appello molto concreto, suora Eugenia. Io ringrazio molto suora Eugenia Bonetti, ricordo, missionaria della consolata, responsabile del settore tratta dell'USMI, Unione Superiore Maggiore d'Italia. Buona giornata, grazie.
Grazie
Eugenia.
A voi, grazie.
E ringrazio molto Roberto Gerali, responsabile del servizio antitratta dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Gerali, grazie per questa intervista, buon proseguimento di lavoro.
Grazie anche a voi, grazie, buon pomeriggio.
E noi ci fermiamo qui, prostituzione, l'accoglienza delle vittime della tratta e la proposta di multare i clienti, di adottare una legislazione come quella svedese o quella norvegese, che prevedono anni di carcere, multe salate per i clienti delle prostitute. Questo è stato il tema di questa puntata di Al di là della notizia. Restate sintonizzati, buon pomeriggio da Fabio Colagrande.